Spirito Santo, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce.
Vieni, Padre dei poveri, vieni, Creatore degli uomini, vieni, luce dei cuori, Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica di riposo, nella calura di Paolo, nel pianto conforto, o luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza, nulla nell'uomo, nulla è senza colpa. Dai a ciò che è solido, dai a ciò che è arido, sana a ciò che sanguina, piega a ciò che è rigido, scaglia a ciò che è gelido, dritta a ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen.
Siamo al capitolo quarto.
Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano ed era guidato dallo Spirito nel deserto per 40 giorni, tentato dal diavolo. Non mangiò nulla in quei giorni, ma quando furono terminati ebbe fame. Allora il diavolo gli disse: se tu sei figlio di Dio, di' a questa pietra che diventi pane. Gesù gli rispose: sta scritto, non di solo pane vivrà l'uomo. Il diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un istante tutti i regni della terra e gli disse: ti darò tutto questo potere e la loro gloria, perché a me è stata data e io la do a chi voglio. Perciò se ti prostrerai in adorazione dinanzi a me, tutto sarà tuo. Gesù gli rispose: sta scritto, il Signore Dio tuo adorerai e a Lui solo renderai culto. Lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul punto più alto del Tempio e gli disse: se tu sei figlio di Dio, gettati giù di qui. Sta scritto infatti, ai suoi angeli darà ordine a tuo riguardo, finché essi ti custodiscono e anche essi ti porteranno sulle loro mani, perché il tuo piede non inciampi fino a una pietra. Gesù gli rispose: è stato detto, non metterai alla prova il Signore Dio tuo. Dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si allontanò da lui fino al momento fissato.
Ecco, se consideriamo attentamente i primi capitoli del Vangelo di Luca, fino al capitolo quarto vedremo un movimento che sembra abbastanza confuso. Si comincia dal Battista, poi si arriva a Gesù, poi da Gesù di nuovo al Battista, poi di nuovo al Battista nel deserto, fino all'apparire di Gesù che si sottomette al battesimo che lui amministra. Poi i racconti dell'infanzia e poi improvvisamente le genealogie che Matteo pone proprio all'inizio del suo Vangelo. In Luca le troviamo al capitolo terzo, quasi a concludere un pochettino quelli che vengono chiamati i Vangeli dell'infanzia. Ma in tutto questo c'è un climax, cioè una ascendenza, un accrescersi che sembra culminare nella testimonianza che nel suo battesimo Gesù è pieno di Spirito Santo. E nel brano che abbiamo considerato, Gesù viene proprio guidato dallo Spirito. Sembra che Luca abbia voluto collocare al capitolo quarto il reale inizio del suo Vangelo. Quello che precede è l'identità, ma quello che ora comincia è l'efficacia. In altre parole, chi è Gesù giova a capire quello che ha fatto e soprattutto può fare per noi. E come conoscere l'identità di Gesù? È opera dello Spirito, del battesimo, infatti è il Padre che attesta l'identità di Gesù. Così ora nelle tentazioni abbiamo il primo effetto dello Spirito, che è la vittoria, presentare un Gesù vincente. Il Vangelo può iniziare ora proprio come l'annuncio non di una ipotesi, ma l'annuncio di un fatto. Gesù è vincente, ha vinto. E in che cosa consiste la vittoria di Gesù? Nel non avere mai ceduto al pensiero che senza il Padre, o per una via diversa da quella a lui prospettata dal Padre, possa esserci realmente la vita. Luca ha questa idea. Solo la fiducia esclusiva nel Padre è garanzia di vita. Ogni cedimento, ogni parallelismo, ogni forma di idolatria non conduce al momento reale della vita, che per tutti i Vangeli è la risurrezione. Quindi quello che avviene nel deserto è in realtà un anticipo di quello che avviene sul Golgota. Avremo molte analogie, ma soprattutto noi dobbiamo essere grati al Signore che ha realmente vinto aprendoci la strada della salvezza. Il Signore non vuole dei discepoli che lo imitano ed imitandolo gli assomigliano. Vuole dei discepoli che lo seguono. E seguirlo vuol dire camminare sul sentiero della sua fede. Nella lettera agli Ebrei Gesù è definito come l'autore e il perfezionatore della fede. La lettera agli Ebrei ha molte analogie col Vangelo di Luca, al punto che qualcuno ha avanzato l'ipotesi che Luca sia anche l'autore della lettera agli Ebrei, ma questo a noi oggi non interessa. Di fatto la lettera agli Ebrei presenta Gesù sommo sacerdote degno di fede da due prospettive: degno di fede da parte di Dio, perché Dio lo ha provato. Difficile pensare che Dio abbia bisogno di mettere alla prova suo figlio per sapere che può fidarsi di lui. Come va inteso quel provato? Potremmo dire così: gli ha affidato la battaglia che ogni uomo deve quotidianamente sopportare, di essere conteso tra la voce del maligno che vorrebbe invitarlo a percorsi di vita che non terminano alla vita, ma al suo contrario. Gli ha consegnato tutta questa tentazione, certo che in questa tentazione lui si sarebbe mantenuto figlio. E infatti le ultime parole di Gesù sono proprio rivolte al Padre. Altri Vangeli, siamo Giovanni, è compiuto, ecco tua madre, ecco tuo figlio. Marco si conclude solo con un grande grido. Matteo descrive che Gesù rifiuta quella bevanda che gli era offerta su una canna. Luca: Padre, nelle tue mani consegno la mia vita, che è la chiave interpretativa anche degli inizi della missione di Gesù, cioè il Vangelo delle tentazioni. Allora, siamo incuriositi dal fatto che in questo Vangelo delle tentazioni straordinariamente diffuso, ma anche dal punto di vista del contenuto straordinariamente ricco, ci chiediamo perché Luca dà così tanta importanza per presentare Gesù vincente. Però vedremo che il brano conclude: e allora il diavolo si allontanò da lui, no? Per un certo tempo, vuol dire che ritorna. E ritornerà quando? Nel momento della croce, nel momento dell'agonia, nel momento del Getsemani. Allora, cosa significa che Gesù è vincente? Non significa che Gesù è immune, ma che Gesù resterà fedele a quel Padre per amore del quale vinse già una volta. Qual è la differenza tra la prima tentazione e l'ultima? Che nell'ultima, lo vedremo molto chiaramente, può aggiungersi anche quello che rende lacerante la tentazione: il rimpianto, l'idea che se forse avessi seguito la via che allora mi veniva prospettata, oggi non sarei in questa condizione di abbandono e di distanza e di solitudine, perché è quello che Gesù sperimenta sulla croce. Quindi la tentazione del deserto è già un anticipo di vittoria, ma una vittoria che non dispensa il credente dalla tentazione e dalla battaglia. Quindi è un Vangelo estremamente realistico, scritto per incoraggiare i discepoli a perseverare con il Signore Gesù su una strada vincente, anche quando appare come la via degli sconfitti. E infatti Gesù, al capitolo 12 dello stesso Vangelo di Luca, si rivolgerà ai discepoli dicendo: voi siete coloro che hanno perseverato con me nelle mie prove. Voi siete coloro che fino ad ora, infatti tra di lì cambieranno un po' le cose, avete creduto più al Padre che non a ogni altro ideale o stile di vita che vi avrebbe allontanato da Lui. Ma siccome però Gesù sa che dopo il momento della sconfitta e della caduta, in quanto Lui ha vinto, è sufficiente che l'uomo dica: non voglio più appartenere all'altro, voglio appartenere a te, aggiunge: e io vi dico, voi siederete con me a giudicare le 12 tribù di Israele. Quindi tutta la tentazione dei discepoli, che ci sarà e che conoscerà un momento di sconfitta e di caduta, è racchiusa dentro una vittoria che, se il discepolo lo vorrà, sarà sempre disponibile. È più reale la vittoria del risorto che non ogni lusinga del maligno. Questo è l'incipit, per così dire. Adesso allora guardiamo. Pieno di Spirito Santo, ritornò dal Giordano, andò nel deserto, dove rimase 40 giorni tentato dal diavolo. Beh, la simbologia è evidente: i 40 anni del deserto, della camminata, dell'andare verso la terra promessa, poi sempre il lungo cammino di Israele, qui non c'è bisogno di ulteriori specificazioni, ma insistiamo sul deserto. Il deserto, se notate, è il luogo dove risuonava la voce del Battista, quindi questo era positivo. Adesso nel deserto risuona la voce del diavolo. Il deserto è il luogo dove Dio conquista per sé il suo popolo e dove se lo sposa, il Sinai. Il deserto è il luogo immediato delle infedeltà, il vitello d'oro. Perché allora questo deserto così polivalente? Sembra quasi che Luca abbia voluto darci un implicito ammonimento. Tutta la vita può essere o il deserto, dove la voce di Dio conquista e stringe a sé, o il luogo in cui ascoltando la voce del maligno, si può deviare da lui. In altre parole, non esiste un luogo che non venga creato dal cuore. E il fatto che questo deserto non sia univoco è quasi un invito a pensare il deserto come luogo nuziale, il deserto come luogo di infedeltà, non lo contiene questa caratteristica, il deserto stesso. La crea chi sarà colui che tu ascolti. La dignità più grande dell'uomo è l'ascolto, non la visione. Perché nella visione lui vede solo ciò che appare. Nell'ascolto lui può vedere oltre ogni apparenza quelle cose che, appartenendo al disegno di Dio, non sono visibili agli occhi nudi, ma ne sono il loro profondo significato. Quindi è chi ascolta colui che vede, non colui che usa la vista e lo sguardo. La mancanza di ascolto si traduce o nella cecità o nel buio, in una parola che nella scrittura viene chiamata tenebra, e sulla quale Gesù ha detto: chi crede in me, e credere vuol dire ascoltare, non cammina nelle tenebre, ma nella luce di che cosa? Gesù dice nella luce della vita, cioè nella vita luminosa, nella vita piena di significato. Questo è il preambolo. Poi rimase 40 giorni tentato dal diavolo. Noi consideriamo solo le tre tentazioni finali, ma Luca sta dicendo che per tutti quei 40 giorni Gesù è stato in una condizione di contesa e di lotta. Alla fine ebbe fame, non mangiò nulla, e giustamente alla fine ebbe fame. Perché questo particolare che ci fa anche un po' sorridere? Grazie. A me sarebbe venuta non dopo 40 giorni, ma anche forse dopo 4 ore, sicuramente. Per dire questo, che una prolungata vittoria rende ancora più appetitosa per il maligno quella ricchezza da aggredire e da dissolvere. Non è il peccato che attira il maligno, è la santità. Il peccato, che per definizione è miseria, povertà, non attira colui la cui sciagurata esistenza è il rovinare. È solo dove c'è qualcosa da rovinare che il maligno interviene. E quindi anche qui un tocco di realismo. Queste comunità che leggevano il Vangelo, queste comunità che leggevano il Vangelo e avevano già delle domande: ma questo regno di Dio che doveva venire? Le parole di Gesù, si è realizzata la risurrezione, ma dov'è tutto questo regno che deve essere costituito? Beh, e la sua vittoria sul mondo, lo abbiamo celebrato come il Redentore, il Messia, non è cambiato niente. Sta a rivelare che la vittoria di Gesù deve non garantire il cammino, ma sostenerlo. Pensare che Gesù ha vinto non vuol dire tutto è compiuto, ma dire possiamo vivere da vincitori. Ma come ha fatto Gesù, che ha vinto fino alla fine? Figlio, se ti presenti per servire il Signore, preparati alla tentazione. È il libro dei Proverbi che esordisce così. Quindi la lotta, per così dire, o anche la tribolazione, ma non nel senso comune del termine, vuol dire che abbiamo effettivamente qualcuno che è invidioso di quella gioia tipica del discepolo, e crescere nel cammino di santità e della virtù aumenta ancora di più lo sguardo del maligno, che trova più materia per venire a saccheggiare. Però non dobbiamo neanche dimenticare che c'è l'uomo forte che prima, per impedire che uno rubi, ricordate la parabola, entra, lo lega e solo dopo che lo avrà legato gli porterà via tutto. Non è il maligno, questo è il Signore stesso che prende il regno di Satana e lo distrugge con la sua morte. Bene, allora cominciano le tentazioni e la lettera agli Ebrei insiste sul fatto che Gesù è stato tentato per diventare sommo sacerdote, dove è molto esteso il tema, e il sommo sacerdote comprende le tre dimensioni: quella della profezia, quella di essere re, la regalità, e il sacerdozio stesso, profeta, re e sacerdote. Queste tre tentazioni corrispondono a ciascuna di queste tre grandi caratteristiche. E se tu sei figlio di Dio, comincia e comanda a questa pietra di diventare pane. Qual è, a ben guardare, la tentazione? Il pane è l'alimento fondamentale della vita. Usare dei poteri messianici per sfamarsi sarebbe produrre da solo ciò che in realtà solo chi lo ha generato gli può garantire. Trasformare le pietre in pane sarebbe stato per Gesù dire: io sono autosufficiente, ho un potere che viene da Dio che io uso nella dimenticanza di Dio. E quindi possedere i doni messianici non per servire il regno, ma per autogarantirsi. La pietra trasformata in pane può garantire a Gesù la vita. Gesù rifiuta di farlo perché riconosce che la vita è sempre solo dono. Non esiste vita che possa da sola tenersi in vita. Fratello corpo ce lo insegna: è possibile all'uomo vivere di sé. Dove deve cercare l'uomo il cibo? Sempre fuori di sé. L'uomo cerca il cibo sempre fuori di sé. Non esiste che lui possa secernere dei liquidi autonutritivi. Deve sempre essere legato e riferito all'ambiente. Gesù sa che la vita, la sazietà, l'essere sfamato non può essere un'azione di sé per sé, deve essere sempre l'accoglienza di un dono. Quindi la profezia in questo caso significa: c'è un solo padre, non posso rinunciare al padre se voglio avere la vita. Questa è la prima vittoria di Gesù, nel riconoscere che al padre della vita, al Dio della vita, se si tratta realmente di vita, non c'è alternativa. E sullo sfondo riecheggia sempre il primo comandamento: non avrai altro padre, qui si può dire, al di fuori di me. Non avrai altra fonte della vita al di fuori di me. E questa parola "non di solo pane vive l'uomo" non è da spiritualizzare immediatamente dicendo: l'uomo, oltre al cibo materiale, ha bisogno di quello spirituale. Oltre alla pizza c'è bisogno del nutrimento antecedente dello spirito. Non è questo il significato. Non di solo pane vive l'uomo vuol dire: oltre al pane c'è colui che te lo dona. Ed è più importante che tu pensi a colui che te lo dona, perché se non perderai la memoria di colui che ti ha voluto, tu avrai una vita garantita dentro la fedeltà di Dio. Ecco, la prima tentazione di Gesù è vinta nella fede, nella fedeltà di Dio. Colui che ha detto sì alla vita resterà fedele sempre a quel sì che ti ha detto dandoti la vita. Questa è la prima tentazione. Poi il diavolo lo condusse sul pinna, su un luogo alto, e gli fece vedere in un solo istante tutti i regni della terra. Possiamo ben credere che, come angelo di luce, il maligno avesse questo potere, ma ci fosse anche da parte di Gesù la capacità di vedere. Che cosa abbiamo qui? Qui abbiamo la tentazione della regalità. Il potere, tutte le ricchezze a me sono stati dati e io li do a chi voglio. E il maligno non mente. Lui dà se uno gli chiede, ma è sempre un dono avvelenato, che non può mai essere bene per chi lo riceve. Anzi, la sua natura di mentitore fa apparire ciò che non è e nasconde ciò che è. Ecco perché è importante la parola di Dio e perché, non c'era bisogno di ripeterlo, il maligno è sconfitto non da Gesù che dice la parola di Dio. Non è una semplice disputa, tu dici una cosa e io ne dico un'altra. Gesù è la parola. Il maligno dice la parola deformandola. Gesù è la parola. E quindi il maligno è sconfitto, indicazione per le prime comunità, dalla conoscenza della parola, ancora una volta dall'ascolto. Luca sta insistendo sul fatto che senza amore per la parola di Dio, Dio non può convincere il nostro cuore della sua fedeltà. E senza questa fondamentale convinzione, tutto appare desiderabile, anche quello che avvelena, che non viene da lui. E li do a chi voglio, se tu ti inginocchierai davanti a me. È anche poi modesto nelle sue richieste. Una genuflessione non è una grande impresa, ma qual è il significato di questa genuflessione? Non sta dicendo il maligno, se ti inginocchierai solo davanti a me. Gli sta dicendo, anzi, il padre non lo tocca neanche, non gli sta chiedendo di abiurare al padre per assumere lui come riferimento della sua vita, gli sta semplicemente proponendo un contratto. Qui la filialità di Gesù dal padre, in questa astutissima seconda tentazione, non è affatto in causa, notate? Cioè non gli sta dicendo voglio essere io il tuo Dio, quello che è di Dio dallo a me, non gli sta dicendo questo, sta dicendo fammi una genuflessione. Ora, genuflettersi significa riconoscere un'autorità. Quello che il maligno gli sta suggerendo è condividi quella fede che tu esclusivamente riponi nel Padre. Non dire solo mio cibo è fare la volontà del Padre mio, di mio cibo è anche accogliere quello che qualcun altro mi propone. Non è l'idolatria, è il politeismo che il maligno gli sta proponendo. Gli sta chiedendo di dare, di condividere quella fede che, riconoscendo Dio come l'unico realmente capace di dare, in realtà ti distoglie da lui e non avrai niente. Perché sempre di Luca, è lui che dice, parla delle città, no? Il re che torna, quella che conosciamo in modo improprio, come la parabola dei talenti. Bravo, sei stato fedele su 10, ti darò 10 città. Vedete, anche Dio consegna delle città, quelle che contano, consegna. Insomma, si tratta di non avere altro remuneratore al di fuori del padre. Il re è il remuneratore. Il re, quando Gesù parla, non ha come scopo il potere al proprio tornaconto e al proprio rendimento. Il re ha il potere per essere garanzia di difesa e di protezione di un popolo. Quindi è il re servitore. In questo caso Dio è veramente regalo, perché? Perché è l'unico realmente capace di darti il vero potere. E il vero potere qual è? Non il dominio, ma il servizio. Voi sapete che i grandi delle nazioni le dominano, fra di voi però non sia così. Ma perché? Perché il vero potere è quello di possedere senza dominare coloro a cui si offre un servizio. L'amore è il vero grande potere, perché l'amore può essere intensissimo senza mai diventare possessivo. Nell'amore avviene una dipendenza, ma una dipendenza non per il dominio, per la liberazione. Quando uno ama un altro, dipende dall'altro, ma l'amore è l'unica forma di dipendenza che crea libertà. Perché se io amo realmente un altro, io voglio prima di tutto la sua libertà. E se amo uno libero, lui, grazie alla libertà con cui lo amo, diventa libero per educare ancora di più la mia al vero amore. Quindi in questa tentazione abbiamo in contrasto due ideali di vita: colui che ha perché domina, ma quando uno domina esaurisce e si esaurisce, e uno che ha perché riceve amore all'amore, la dimensione nuziale. Uno ha l'altro non perché lo prende, ma perché amando l'altro libera nell'altro il desiderio di appartenergli. Questo è lo stile di Dio. Poi, visto che il tempo incalza, è scritto adorerai, però Luca aggiunge rivolgerai a lui la tua preghiera. Perché dobbiamo pregare, sembra dirci Luca? Per metterci nelle mani dell'unico vero remuneratore. La preghiera viene opposta da Gesù allo scambio. È la preghiera il vero scambio. Tu vuoi una genuflessione e mi dai, questo è uno scambio. Invece qual è il vero scambio? La preghiera. Perché pregando noi riconosciamo che Dio ha il potere di essere il vero re, il vero remuneratore, la vera protezione, la vera sicurezza. Quindi è un po' un tocco che Luca ci dà. Cioè Luca è molto sensibile alla preghiera, no? Gesù era in preghiera quando riceve lo Spirito Santo, gli apostoli sono in preghiera quando riceve lo Spirito Santo, cioè le preghiere di Gesù prima e dopo. Gesù è sempre un uomo che prega. Ma ora capiamo già da qui il senso della preghiera. La preghiera ci trattiene dal fare cattivi scambi. La preghiera ci trattiene nella consapevolezza che l'unico con cui fare un vero scambio è soltanto il Signore, perché noi diamo a Lui la nostra miseria e Lui dà a noi la sua gloria, e con la gloria arriviamo alla terza tentazione. Allora, il profeta, il re, ecco adesso, il sacerdote, per questo viene collocata la parte più alta del Tempio, il luogo sacro per eccellenza, il luogo della presenza di Dio, il luogo del riconoscimento dell'unità di Israele. E qui, gettati giù. Questa deve essere stata la tentazione più forte di Gesù. Perché qual è la visione di Gesù, così come lui stesso l'ha dichiarata? Perché abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me, dove non si tratta di due fedi. Abbiate fede in Dio, cioè abbiate fede in me, che essendo il Figlio vi posso attrarre nella mia fede personale nei suoi confronti. Ecco, allora, questa tentazione, perché dico che è la più profonda? Perché si tratta proprio della missione di Gesù. Il maligno gli sta proponendo una strada abbreviata per ottenere quello che la missione di Gesù cerca di ottenere, la fede in sé. Perché se lo vedrai, no? Allora tutti quanti diranno viva Dio, il prodigio è grande. E qui però dobbiamo saltare al momento della croce. dove ripete la stessa struttura anche grammaticale. Se è il figlio di Dio, perché non salva se stesso? Qui era, se tu sei il figlio di Dio, perché non ti sfami? Come dire, hai dei poteri eccezionali, usali per te. Se tu no, sei il figlio di Dio, beh, che paura hai? No? Buttati tranquillamente, senza essersi reso conto che qui il maligno, ecco perché è sconfitto, non è padrone, ha detto una cosa vera, perché sulla croce Gesù non si butta giù dal Tempio, si butta nelle mani del Padre. È vero, siamo alla suprema dimensione del sacerdozio di Gesù, il Tempio è già il suo corpo, infatti il Tempio, il velo del Tempio viene squarciato, non serve più, è lui. Il Tempio è il Golgota, il luogo più alto è il Golgota, Gesù si butta giù, sì che si butta giù, ma non da un pinnacolo, si butta giù dalla croce restando inchiodato, perché? Perché si butta con tutto ciò che quella croce comprende e comporta tra le braccia del Padre. E allora questo sì. Ma la tentazione di Gesù, dicevo, avrebbe potuto essere proprio questa, dire: se avessi seguito quel consiglio, oggi avrei ottenuto la fede. E invece Gesù rinuncia, ecco la grandezza del Signore, ma anche la grande lezione per le comunità: non si afferma il regno di Dio solo come intenzione, come meta finale, usando di strumenti non divini. Il regno di Dio si afferma solo con strumenti divini, e quindi non vale la legge. Per ottenere il regno mi servo di ogni mezzo, così me lo garantisco. Il regno di Dio, ecco la croce di Gesù, la sua apparente sconfitta, la sua impotenza, tutto quello che vogliamo, il regno anche nei mezzi deve essere divino. E Gesù nelle sue tentazioni ci dice: c'è solo un mezzo per instaurare il regno di Dio, la fede filiale in Lui. Per cui, se il regno di Dio è la filialità dell'unigenito, diffusa ad ogni uomo, il regno di Dio non ha bisogno di altro che di se stesso per potersi diffondere. È inutile illudersi che una comunità potente in senso mondano sia garantita nella sua efficacia per il regno di Dio. L'efficienza degli strumenti umani non garantisce l'efficacia dell'affermarsi del regno. E in questo Vangelo delle tentazioni è stato detto con estrema chiarezza. Allora, ecco, concludiamo. Dopo avere esaurito ogni genere di tentazione, vedete, poi non è mica tanto creativo, è ripetitivo, no, non c'è bisogno, cioè quali sono, ogni genere, più di queste tre tentazioni il maligno non ha il potere usato per sé, la condivisione del cuore al di fuori dell'unico Dio vivo e vero, e cercare di contare attraverso mezzi che non sono divini. Il credente, il discepolo, deve sempre, quando fa l'esame di coscienza, valutare queste tre cose, anziché perdersi, no, in un elenco sterile e sempre incompleto di peccati e di peccatucci, a volte anche che ci portano fuori. Cioè, noi dobbiamo abituarci, no, a fare un esame di coscienza sui peccati, ma sul peccato. E queste tre tentazioni sono la triplice forma del peccato: mancanza di fiducia nell'unico Padre, mancanza di fiducia nell'unico remuneratore, mancanza di fiducia nell'unico che dà la vita. Ecco. Beh, insomma, è consolante. Noi facciamo l'esame di coscienza su un peccato che è già stato vinto, non in noi, ma in Lui. Per questo, qui ritorno e concludo con la lettera agli Ebrei, che in vita gettate in lui ogni vostra preoccupazione, perché egli, essendo stato tentato in ogni cosa, è in grado di venirvi in soccorso. Che non vuol dire, siccome ha sperimentato anche lui che cos'è la tentazione, beh, insomma, se ne intende anche, ma non immediatamente. Essere in grado di venire in soccorso vuol dire è un tentato vincente, è un tentato vittorioso, vi viene incontro, cioè è in grado di venirvi incontro e di soccorrervi, perché nei vostri fallimenti lui può immettere la sua vittoria. Per questo, nel momento della tentazione, di qualunque tipo sia, invocare il nome santissimo di Gesù, ripetendolo, Gesù salva, Gesù libera, Yeshua, può essere già un primo inizio di vittoria. Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Buona fede.